Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Purtroppo la violenza contro le donne è un fenomeno ancora sottostimato nella sua portata. Diciamo che ancora oggi, se dovessimo operare un censimento reale, vedremmo che i numeri della realtà sarebbero evidentemente di gran lunga superiori rispetto a quelli che sono i casi realmente accertati.
Lo avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, lo ha sottolineato oggi il Presidente del Consiglio Conte al Senato, un incontro con i centri antiviolenza alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che domani si celebra in tutto il mondo, il 25 novembre. Ha detto: se dovessimo, a proposito dei dati che tra l'altro sono stati triplicati, le violenze e femminicidi durante il lockdown, delle donne costrette a stare in casa senza neanche poter trovare protezione, ha detto: se dovessimo davvero contare, fare un censimento reale, vedremmo che i numeri sarebbero molto superiori a quelli che sono censiti, a quelli che sono i dati ufficiali della violenza sulle donne. Ne parleremo naturalmente in questa puntata, visto che appunto è la vigilia di una giornata così importante come quella di domani, e poi ovviamente staremo sui dati relativi ad oggi, aggiornati del coronavirus, alla conferenza stampa del Consiglio Superiore della Sanità, del Presidente Locatelli di Rezza, che fa parte del Ministero della Salute, e parleremo anche di scuola, perché la ministra Azzolina, che insiste appunto da settimane e settimane sulla necessità di riaprire le scuole, ha deciso di convocare domani i sindaci delle città metropolitane per trovare insomma un'intesa e poter riaprire le scuole prima di gennaio. Sentiremo da un sindaco di una città importante che cosa ne pensa. E poi svolta, è veramente non ce l'aspettavamo, ne avevamo parlato soltanto ieri del fatto che la questione non si sbloccava. Trump oggi ha ceduto, ha deciso di dare via libera alla transizione al neopresidente eletto Joe Biden, e ci collegheremo per questo con gli Stati Uniti. Fra l'altro la borsa sembra americana che abbia particolarmente gradito, e non solo quella. Per i vostri commenti, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, e poi il numero per i vostri WhatsApp, li potete scrivere i vostri commenti sulla pagina Facebook oppure ai WhatsApp al 349-238-6666. Ma prima vi racconto in sintesi la giornata. L'andamento del coronavirus in Italia: i contagi frenano, ma resta alto il numero dei decessi da coronavirus, sono 853. Per l'immunità di gregge vanno vaccinati almeno 42 milioni di italiani, avverte Rezza dal Ministero della Salute. Vacanze di Natale, Europa alla ricerca di regole comuni, se ci sarà lo stop allo sci, Vienna allora chiede indennizzi a Bruxelles. Domani la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, fenomeno ancora sottostimato in Italia, avverte il Presidente del Consiglio Conte, violenze e femminicidi triplicati durante il lockdown. Stati Uniti, Trump si decide, dà il via libera al passaggio di consegna alla squadra del neoeletto Biden, e Wall Street festeggia. Calcio, torna alla Champions, Juventus e Lazio a caccia degli ottavi. Partiamo quindi, come sempre, dai dati aggiornati sull'epidemia di coronavirus in Italia, dati che oggi confermano la frenata, ma parliamo comunque di numeri ancora alti e di pressione sugli ospedali ancora difficile da gestire, e soprattutto numeri alti per quanto riguarda i decessi. Da qui l'invito degli esperti a non allentare le regole anti-Covid.
La curva del contagio continua a rallentare, 22.232 nuovi casi con percentuale sui tamponi che scende ancora, 12,3% rispetto al 15,3% del giorno prima e al 18% la settimana scorsa. Solo 6 i nuovi ricoveri in terapia intensiva per un totale di 3.800, mentre nei reparti ordinari si registra il primo calo, 120 ricoveri in meno per un totale di 34.500. I morti sono tuttavia moltissimi, 853, un'onda lunga che secondo Franco Locatelli, Consiglio Superiore di Sanità, durerà ancora 10-15 giorni. I nuovi contagi per abitante, ha osservato inoltre Gianni Rezza, direttore prevenzione del Ministero, sono ancora molto alti.
Non vorrei che il fatto che giustamente noi guardiamo con ottimismo all'effetto delle misure che abbiamo preso fino adesso ci portasse a rilassare troppo queste misure, con conseguenze che potrebbero essere molto, molto dannose.
Rezza sconsiglia gli spostamenti liberi tra regioni, e per Locatelli i numeri sono del tutto incompatibili con lo sci a Natale. È del tutto falso, ha detto Locatelli, che il paese non si stia organizzando per la vaccinazione anti-Covid. Per avere l'immunità di gregge, ha detto Rezza, dovranno vaccinarsi il 60-70% degli italiani. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Dopo le accuse dei giorni scorsi di procedere a rilento sul piano per il vaccino anti-Covid, con uno scatto Lato di Reni tutte le regioni sono riuscite, lo annuncia l'ANSA, a inviare al commissario per l'emergenza Domenico Arcuri l'elenco delle 300 strutture in cui saranno distribuite le prime 3,4 milioni di dosi del vaccino Pfizer, che dalla fine di gennaio dovrebbero consentire di vaccinare 1,7 milioni di italiani. Un elenco che comprende sia le strutture ospedaliere in grado di conservare e somministrare il vaccino, sia le RSA che saranno servite attraverso le unità mobili. A consegnare il vaccino nei 300 punti individuati sarà direttamente la Pfizer per garantirne l'integrità a una temperatura di meno 75 gradi. Lo stesso Arcuri ha poi avviato il bando per l'acquisto di oltre 100 milioni di siringhe per la somministrazione del vaccino anti-Covid. Intanto dall'Europa arriva l'annuncio di un sesto contratto di fornitura sui vaccini con l'americana Moderna. Il contratto prevede la fornitura fino a 160 milioni di dosi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito della sicurezza dei vaccini, abbiamo parlato diverse volte in questi giorni, tutta la polemica che c'è stata, ieri avevamo anche avevamo parlato ulteriormente con chi appunto se ne intende di vaccini, abbiamo parlato in particolare il giorno prima appunto con uno dei massimi esperti di vaccini, venerdì scusate, intanto vi parlo quei giorni, e ieri invece avevamo l'amministratore delegato e presidente del laboratorio IRBM di Pomezia, che insieme all'Università di Oxford sta portando a termine la sperimentazione e quindi il vaccino che dovrebbe essere, ci ha detto ieri, in milioni di dosi in Italia, all'inizio dovrebbe arrivare 3 milioni di dosi entro dicembre, prodotto poi dalla multinazionale AstraZeneca. Bene, per quanto riguarda appunto la sicurezza dei vaccini, oggi all'ANSA Guido Rasi, ex direttore generale dell'Agenzia Europea del Farmaco, cioè dell'EMA, ha detto: subito dopo l'autorizzazione del vaccino o dei vaccini, EMA, appunto questa autorità europea, pubblicherà tutti i dati che saranno serviti a prendere la decisione, e chiunque potrà attraverso il sito avere tutti i dati con la massima trasparenza, che era quello che chiedeva anche appunto il microbiologo Crisanti, da cui poi sono partite tutte le polemiche. Comunque, a fronte dei numeri che abbiamo sentito per quanto riguarda l'Italia, il governo, ma anche il governo italiano, ma anche quello degli altri paesi europei, si preparano nuove misure in vista del Natale, nuove misure che si vorrebbero più coordinate possibile, a cominciare dalla questione sci.
Per far fronte comune contro il Covid e prevenire la terza ondata, l'Europa si coordina in vista del Natale. Ai primi di dicembre la Commissione europea dovrebbe rendere note le linee di guida di comportamento durante le feste natalizie a livello comunitario. E mentre il Premier Giuseppe Conte conferma di lavorare su un coordinamento europeo delle misure sanitarie in occasione del periodo natalizio, dopo aver annunciato che a Natale Italia, Francia, Germania e Austria avrebbero l'intenzione di mettere in atto un accordo, ci sono le prime frenate ed è polemica. Resta infatti il nodo del divieto dell'apertura degli impianti sciistici nei rispettivi paesi. Alla stessa Vienna non piace l'idea di un Natale senza vacanze sulla neve proposto da Roma, e in caso lo stop allo sci dovesse essere imposto da Bruxelles, il ministro austriaco alle finanze e la ministra per il turismo chiedono un ristoro dell'Unione Europea. E anche per la Baviera serve un accordo europeo sugli impianti di sci chiusi se vogliamo mantenere aperte le frontiere, si precisa. Intanto in Italia, mentre il ministro della Salute Speranza conferma le misure restrittive per tre regioni, Liguria, Basilicata e Umbria, e per la provincia di Bolzano fino al 13 dopo lo screening di massa, l'Alto Adige revoca il lockdown totale, riparte aprendo gli impianti prima di Natale, pensando almeno ai residenti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito di paesi europei, c'era tanta attesa per il discorso che avrebbe fatto stasera Macron, presidente francese, lo ha fatto. Le cose principali che ha detto: abbiamo frenato la circolazione del virus nel suo intervento in diretta TV ai francesi, ha annunciato un alleggerimento delle misure di lockdown, poi ha ringraziato il civismo dei francesi, ha detto: i vostri sforzi hanno pagato, il picco della seconda ondata è passato. Poi per esempio sull'apertura delle stazioni sciistiche in Francia, Macron ha detto: mi sembra impossibile immaginare un'apertura per le feste, sarà meglio orientarsi per una riapertura nel corso del mese di gennaio. E poi sulla vaccinazione contro il Covid-19 ha detto: potrebbe cominciare in Francia tra fine dicembre e inizio gennaio, e non penso, ha detto, che sarà obbligatoria. Per quanto riguarda l'Italia, si spera anche nei soldi in arrivo da Bruxelles per il rilancio dell'economia del nostro paese. Non siamo in ritardo nella presentazione dei progetti, assicura Conte.
Bruxelles è in stretto contatto con Roma sulla preparazione del recovery plan. L'Italia è ben messa sul cammino, twitta la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Non siamo affatto in ritardo, dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sul recovery plan c'è un dibattito pubblico sul fatto che l'Italia sia indietro sulla presentazione dei progetti, ma non è vero, puntualizza. Siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma. Al recovery plan guarda anche Banca Italia. Il piano su progetti e riforme deve essere dettagliato, evitando sprechi, ritardi e inefficienze, spiega il capo di partito Parlamento Economia e Statistica Eugenio Gaiotti durante l'audizione sulla manovra in Parlamento. Le risorse del Recovery Fund, sottolinea, sono un'occasione da non perdere per rilanciare crescita e produttività, anche perché la seconda ondata Covid, secondo Banca Italia, potrebbe rallentare la ripresa prevista per l'anno prossimo. Per il presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, Giuseppe Pisauro, la crescita sarà inferiore al 6% indicato dalle ultime previsioni del governo.
La nostra previsione attuale sul 2021 è di una crescita intorno al 5% e non il 6%.
E per la Corte dei Conti bisogna spingere la crescita senza però caricare già fragili conti pubblici di rischi ulteriori. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Vi do un aggiornamento di questi minuti. Sarebbe Narciso Mostarda il nuovo commissario alla sanità in Calabria. Sapete che si sono susseguiti vari in pochi giorni. Narciso Mostarda lo ha deciso la riunione del Consiglio dei Ministri, che è ancora in corso, ma la decisione sembra ormai presa, quindi sarà l'attuale direttore dell'ASL Roma 6, Narciso Mostarda appunto, ad occuparsi, salvo sviluppi imprevisti del CDM, della sanità nella regione del sud Italia. E siamo, dicevo, alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, violenza che è aumentata durante il lockdown.
Una donna uccisa ogni 3 giorni, 91 nei primi 10 mesi del 2020. Sono loro le vittime collaterali del lockdown. Secondo il rapporto Eures, infatti, la convivenza forzata ha portato ad un'impennata di violenze dentro le mura domestiche. Tra marzo e giugno ben 21 delle 26 vittime di femminicidio in famiglia convivevano con il proprio assassino. A causa delle misure limitative durante l'emergenza Covid abbiamo involontariamente creato profondo disagio che ha contribuito ad un aumento dei femminicidi, ammette lo stesso Premier Conte in occasione della presentazione del dossier con i risultati del primo anno di applicazione del codice rosso. Tra il 1 agosto 2019 e il 31 luglio 2020, per i 4 nuovi reati introdotti, violazione delle misure di protezione per le vittime, costrizione al matrimonio, revenge porn e sfregi permanenti, sono state aperte in tutto quasi 4.000 indagini e anche secondo il dossier a causa del lockdown sono aumentate le violenze tra le mura domestiche. Nei primi 6 mesi dell'anno più 11%. Alessandra Skepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Poi naturalmente torneremo nel corso di questa puntata su questo tema. Con un inedito verdetto applicando l'orientamento tracciato lo scorso luglio dalla Corte di Giustizia Europea, la terza sezione civile della Cassazione ha riconosciuto il diritto a risarcimento da parte dello Stato italiano in favore di una donna, cittadina italiana, che nel 2005 aveva subito violenza sessuale e dopo la condanna penale degli imputati non era riuscita ad avere da loro alcun risarcimento nel processo civile. La questione del mancato indennizzo era finita davanti ai giudici comunitari perché il nostro Paese non ha recepito la direttiva dell'Unione Europea sul mancato indennizzo le vittime e quindi sancisce che è lo Stato italiano che deve pagare. Di nuovo all'estero, via libera dell'amministrazione americana alla transizione dei poteri verso il presidente neoeletto Joe Biden, che Trump teneva bloccata con i ricorsi contro presunti brogli elettorali, ma la battaglia continua, promette il tycoon. Intanto Joe Biden lavora alla squadra, ne abbiamo parlato in parte ieri, e Janet Yellen verso il tesoro, verso il Ministero dell'Economia, era ex presidente della Banca Centrale Americana, prima donna ad essere la ministra dell'economia in 231 anni negli Stati Uniti, e per questa notizia c'è stato oggi il record a Wall Street. Etiopia, il 9 novembre sono stati almeno 600 i morti nella regione del Tigre nel corso del conflitto fra il governo federale etiope e il fronte di liberazione del popolo del Tigre. Gli operatori umanitari dell'ONU hanno avvertito che i rifornimenti per i soccorsi di emergenza nella regione stanno finendo. Si torna a parlare di Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna. L'Italia continua a seguire con la massima attenzione la vicenda legata agli arresti dei 3 rappresentanti della ONG per la quale lavorava Patrick Zaki. Domenica l'ambasciatore Cantini ha avuto un colloquio con l'Assistant Foreign Minister egiziano per i diritti umani. In tale occasione il rappresentante diplomatico italiano ha manifestato la forte preoccupazione per l'inasprimento della repressione nei confronti della società civile in Egitto e per la situazione dei diritti umani, ribadendo al contempo la richiesta di un pronto rilascio dei 3 attivisti e di Patrick Zaki. Cinema notturno di Gianfranco Rosi è il film che l'Italia propone agli Oscar per la selezione per il miglior film straniero. La scelta della commissione istituita dall'ANICA lo scorso luglio su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Science, che si è riunita oggi, è stata tra i 25 titoli questa scelta iscritti dai produttori, e per quanto probabile non era scontata la designazione di notturno che aveva In Pinocchio di Matteo Garrone, La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sofia Loren e alcuni rivali importanti. Dopo il debutto alla mostra del cinema di Venezia, Venezia, finito però a mani vuote, non senza polemiche, Notturno di Rosi è conteso dai festival di tutto il mondo e ha avuto critiche eccellenti anche negli Stati Uniti, dunque le credenziali, per una fortuna, presso l'Academy ci sono tutte. Sentiamo invece che fortuna hanno le squadre italiane di calcio maschile in Champions League con il nostro Dario Ricci. Caro Dario, come sta andando?
Eccoci qua Roberta, beh direi ottima la fortuna della Lazio, ma non è fortuna, è finora tutto merito, perché i biancocelesti, siamo al 17° di gioco all'Olimpico, sono già in vantaggio per 1-0 sullo Zenit San Pietroburgo. Al terzo minuto la rete del solito Ciro Immobile, c'è stata la verticalizzazione di Lucas Leiva, ma poi in realtà ha fatto tutto Immobile, che ha controllato dai 20 metri e ha lasciato partire un destro a incrociare che non ha lasciato scampo al portiere dello Zenit, quindi Lazio in vantaggio per 1-0. Ancora sullo 0-0 invece all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus con gli ungheresi del Ferencváros, un paio di minuti fa una prima occasione per i bianconeri, un colpo di testa di Dybala bloccato facilmente dal portiere degli ungheresi Dibus. Quindi 18° di gioco, ricapitolando, Lazio 1, Zenit San Pietroburgo 0, 0-0 invece a Torino tra Juventus e Ferencváros.
Grazie Dario Ricci, poi ci racconterai del proseguo di queste partite. Intanto proseguiamo con la puntata dopo la viabilità. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, vedo che avete già mandato in tilt i WhatsApp, troppi messaggi per il momento, si è bloccato, non riesco più a leggerli, ci sentiamo un momento.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Bene, adesso cominciamo ad approfondirle le notizie, come sempre, dopo che vi ho raccontato quelle principali dall'Italia e dall'estero. In sintesi, Roberta Giordano sempre con voi, anche i vostri messaggi, però adesso vi dirotto allora sugli SMS, che di solito non usate più, ma avete intasato i WhatsApp, quindi comunque il numero anche per gli SMS è sempre 349-238-6666, così come c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Henry dice che il nome di Narciso Mostarda gli sembra un po' un nome da farsa, ognuno ha il suo nome, insomma l'importante è che sia estremamente competente e sia la volta buona, insomma, per il commissario della sanità in Calabria. Questo è il nome che è emerso, dicevo poco fa, dal Consiglio dei Ministri, che però è ancora in corso, quindi salvo imprevisti, questo dovrebbe essere il nome.
La scuola, anche nell'ultima analisi che è stata fatta dall'Istituto Superiore di Sanità, si conferma a contribuire in maniera assolutamente marginale a quella che è la curva di trasmissibilità di SARS-CoV-2. Dai 10 anni in su, dall'età adolescenziale in su, non differisce sostanzialmente da quello dei soggetti adulti. Ci sono alcune evidenze che invece indicano come i bambini sotto i 10 anni abbiano un potere, una capacità contagiante ridotta, che però non vuol dire assente.
Avete sentito oggi in conferenza stampa il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, che in pratica ha detto quello che da diciamo circa 2 mesi dice la ministra dell'istruzione Azzolina, cioè che la scuola ha un ruolo marginale nei contagi, nella curva dei contagi, e sapete che comunque non si è mai interrotto in questi mesi il dibattito molto acceso sulla scuola, tenerla aperta, tenerla chiusa, è luogo di contagio oppure no. E comunque, appunto, avete sentito anche dal Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli che è marginale, anche se ormai è dato di fatto che più di metà della popolazione studentesca in Italia è a casa nella didattica o la didattica a distanza. Sono scelte dolorose, però abbiamo sentito poi anche del tutto il caos del trasporto pubblico, la difficoltà insomma di riuscire a evitare gli assembramenti, il congestionamento dei mezzi pubblici, per cui poi si è decisa la chiusura delle scuole. Però anche l'OMS ieri, per esempio, 2 giorni fa, anzi l'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva che in assoluto bisogna cercare il più possibile di mantenere le scuole aperte. Ieri anche il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, che è l'organo di consulenza del governo dall'inizio della pandemia, Miozzo, ha detto: la scuola deve essere aperta o per i ragazzi sarà un massacro, ha detto. Sono le indicazioni di ONU e UNICEF, non ci si rende conto, ha detto ancora Miozzo, del disastro che si sta consumando nelle giovani generazioni. Insiste da settimane, dicevo, con la necessità di riportare i ragazzi nelle aule la ministra dell'istruzione Azzolina. Ancora si sta però dibattendo, però a questo proposito per esempio Azzolina ieri sul Natale ha detto: non possiamo immaginare a dicembre di avere delle strade affollate il pomeriggio se ci fosse apertura per lo shopping e scuole superiori invece chiuse la mattina. Oggi la stessa ministra ha annunciato allora per domani la convocazione di una riunione coi sindaci delle città metropolitane per fare squadra. Questo è un po' il titolo di questa riunione. Allora io mi sono permessa di convocare in anticipo il sindaco di una magnifica città metropolitana qual è Firenze, che è il sindaco Dario Nardella, che ringrazio di essere tornato qui a Effetto Notte. Buonasera sindaco.
Buonasera, felice di risentirla, un saluto ai suoi ascoltatori.
Grazie, come sta lei intanto?
Beh, direi personalmente bene. A proposito di scuola e di bambini, io ho tre figli, il più grande frequenta la terza media e visto che siamo in zona rossa è a casa e mi rendo conto di quanto sia difficile per questi ragazzi insomma, superare questi momenti, viverli con serenità. E poi in città siamo in trincea perché Firenze è sempre stata una città dinamica, internazionale, piena certo. di turisti, università straniere, quindi sta soffrendo molto.
Lei ieri tra l'altro è intervenuto anche su questo dibattito molto, molto articolato, molto forte su che cosa si farà a Natale a proposito di impianti sciistici con le regioni alpine, ne parlavo proprio ieri, che chiedono al governo una data per riaprire. Poi ho parlato anche col presidente di Dolomiti su Peschi, che è il comprensorio più grande di impianti sciistici d'Italia, che però mi è sembrato alla fine abbastanza saggio, è divenuto più miti consigli, nel senso che capiamo ovviamente tutta la perdita anche di quel settore che naturalmente perde un fatturato enorme, però poi gli ricordavo anche di città appunto importanti e d'arte come Firenze, come Venezia, come Napoli che, e altre attività produttive che purtroppo si trovano in questa condizione di chiusura, e speriamo anche nei confronti del settore degli impianti sciistici nei ristori. Lei era intervenuto proprio dicendo: beh, pensiamo alla neve quando abbiamo ancora le scuole chiuse, no? Diceva ieri sindaco.
Beh sì, io credo che dobbiamo essere capaci di stabilire delle priorità, è un fatto di senso di responsabilità anche della politica, non si possono accontentare tutti in circostanze del genere così pesanti, difficili, dobbiamo fare delle scelte. Se si tratta di allentare un po', il primo punto da discutere, da affrontare è sicuramente quello della scuola. Questo non significa ignorare i problemi dell'economia, come ha ricordato lei, tutti noi stiamo facendo grandi sacrifici, non solo le località di montagna, ma le città d'arte è da marzo che soffrono, anche perché agosto è stato un periodo positivo soprattutto per le località di mare. Quindi in questo sacrificio collettivo dobbiamo sapere che se saremo rigorosi nel mantenere queste restrizioni usciremo prima dall'emergenza, e non credo che l'economia, diciamo, della montagna si possa risollevare con una settimana bianca, semmai si tratta di approntare un piano di aiuti economici strutturali anche dal punto di vista fiscale per l'anno prossimo. Detto questo, ripeto, ci sono delle priorità, e se si tratta di allentare la morsa, diciamo, delle restrizioni, delle limitazioni, credo che tutti noi abbiamo il dovere di cominciare proprio dal mondo della scuola, interrogandoci su quali appunto ambiti scolastici, didattici possono essere trattati con la didattica in presenza.
Senta, e comunque la riunione a cui parteciperà anche lei domani, fare squadra sulla scuola, appunto convocata dalla ministra Azzolina, ha l'obiettivo di far tornare in classe i ragazzi prima del Natale, lei è d'accordo? Quindi non è prematuro, non è il caso di aspettare? Per esempio io sentivo Giannelli, che avremo domani presidente dei presidi italiani, che due giorni fa aveva detto: ma tutto sommato va bene, parliamone dopo la Befana, l'importante è che però il trasporto pubblico locale sia organizzato in modo adeguato.
Ecco, guardi, infatti io mi permetterei di porre il tema in modo diverso, non fissiamoci sulla data dalla quale riaprire, ma sulle cose da fare prima di riaprire, perché questa volta dobbiamo essere organizzati bene sulla questione dei trasporti pubblici, che vanno garantiti in misura maggiore per consentire appunto i distanziamenti, Sulla questione delle fasce orarie, dello sfasamento degli ingressi e delle uscite delle scuole e anche su tutta una serie di misure sanitarie appunto tracciamento nella popolazione studentesca dell'epidemia e anche di protocolli trasparenti, semplici ma molto rapidi sulla gestione delle quarantene e dei casi positivi. Ecco, se riusciamo ad organizzare tutto questo bene, allora potremo dire bene, si apre. Quindi più che metterci a discutere ora sulla data di riapertura, credo si debbano affrontare queste questioni cruciali e domani anche come coordinatore dei sindaci metropolitani cercherò di insistere su questi punti. Dopodiché, se siamo così bravi da riuscire a predisporre tutto per bene, come insomma secondo i migliori criteri possibili, allora si può anche partire a Natale, ma se abbiamo bisogno di qualche settimana in più, meglio partire a gennaio, se il rischio poi è quello di fare le cose affrettate, sbagliate e con poi ricadute negative.
Giustamente. Sindaco, io mi permetto già quasi di prenotarla domani per sapere quali sono gli aggiornamenti, se potrà, insomma, sarò contenta, sarò molto contenta di sentirla. Senta, per chiudere, ho visto una cosa molto bella che ha fatto oggi lei a Firenze, nella sua città, ha consegnato le chiavi della città all'avvocata iraniana, sempre in prima linea per i diritti umani, che è stata condannata in Iran nel 2018 a 33 anni di carcere, 148 frustate, adesso mi sembra che sia, non so se in libertà condizionata.
Sì, è in libertà agli arresti domiciliari, è stata liberata il 7 di novembre, un modello, diciamo, per noi un punto di riferimento per la lotta a favore dei diritti delle donne, i diritti fondamentali.
Visto che siamo anche alla vigilia della giornata mondiale, no? Contro la violenza, esatto, sulle donne
domani è la giornata. E Firenze, che poi è la prima città dove nella storia dell'umanità è stata cancellata la pena di morte, ha una tradizione di grande attenzione verso i diritti fondamentali, le libertà, i diritti civili, credo giustamente ha voluto appoggiare questa battaglia a favore delle donne iraniane vittime di violenza e soprattutto a favore della libertà, libertà di espressione, libertà del pensiero, libertà di stampa, visto che abbiamo ahimè assistito anche a questi, certo, gesti di violenza contro la redazione della stampa, altro diciamo aspetto diverso ma comunque collegato a quello di cui stiamo parlando.
Quindi un bellissimo gesto altamente simbolico, e non solo quello della città di Firenze e suo sindaco nei confronti appunto di questa paladina dei diritti civili e comunque di tutte le donne e della libertà di parola, di espressione, di stampa e di vita in genere. Allora io la ringrazio molto, sindaco Nardella, e se potrà domani molto volentieri. Allora buona riunione, quindi
grazie,
domani.
Domani, buona
grazie
serata.
Grazie sindaco. Oh, e adesso vi aggiorno anche con, vi faccio sentire alcuni passaggi della importante conferenza stampa che c'è stata oggi, in cui hanno parlato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Locatelli, in parte ho fatto sentire anche qualche altro audio, e Giovanni Rezza, che è direttore della prevenzione del Ministero della Salute. Sentiamo proprio da Rezza in sintesi i dati di oggi, che in parte vi ho dato una sintesi della giornata.
Oggi abbiamo 23.232 positivi, oggi sono stati riportati quasi 189.000 tamponi, mentre ieri solo 149.000, però c'è un brutto dato che è quello che riguarda i decessi, purtroppo, che sono 853 a fronte di quelli di ieri che erano 630.
E poi Locatelli, a proposito sempre di questa polemica, di questo dibattito sull'apertura dei impianti sciistici o meno, ha detto che i dati sono incompatibili con lo sci.
I numeri attuali credo che non rendano compatibile un'ipotesi di riapertura, proprio perché vorrebbe dire poi esporre sostanzialmente tutto il paese a una ripresa della curva epidemica e avere una concertazione europea è assolutamente fondamentale.
E poi di nuovo Giovanni Rezza, che ha espresso la preoccupazione per gli eventuali spostamenti per il Natale.
Non potrei negare in alcun modo la mia preoccupazione. Dopodiché, naturalmente, certamente, spostamenti illimitati a distanza o meno e aggregazioni, soprattutto aggregazioni di persone che dopo si spostano da un luogo all'altro, certamente rappresentano un rischio per la diffusione dell'infezione. Dopo vedremo, quando verranno prese le misure per il prossimo mese, quelle che saranno le decisioni, sicuramente saranno delle decisioni ponderate, credo.
E ha detto ancora Rezza: resistiamo ancora un po'.
La speranza è che da qua a pochi mesi potremo cominciare a vaccinare sempre più persone in maniera graduale, crescente, quindi si incomincia a vedere anche, non dico la fine dell'epidemia, perché sarei troppo, la sparerei troppo grossa, però una forte possibilità di ridurre fortemente l'impatto di questa maledetta pandemia, per cui forse resistere ancora un po', insomma abbiamo fatto tanti sacrifici, continuare a farne un po', resistere un po'.
E poi per chiudere, Rezza ha parlato anche di che quota di popolazione sarebbe necessario vaccinare una volta arrivato il vaccino anti-Covid per raggiungere l'immunità di gregge.
Grosso modo, la sparo lì, però vorrei dei modelli matematici a conforto, almeno il 60% della popolazione dovrebbe essere vaccinata, probabilmente fra il 60 e il 70%, però bisognerebbe con dei modelli cercare di stimare questa soglia, questo threshold.
E va bene, poi su queste cose man mano nelle prossime puntate continueremo a parlarne e aggiornarvi. Intanto c'è un ascoltatore che scrive spiritosamente: se nella scelta di Narcisio Mostarda, cioè quello che dovrebbe essere il nuovo commissario alla salute della Calabria, secondo le anticipazioni che emergono nel Consiglio dei Ministri, abbia consultato la moglie, quella che è stata la disavventura insomma con Eugenio Gaudio, l'ultimo candidato commissario della sanità in Calabria, che però poi ha detto che la moglie non voleva andare a Catanzaro, insomma un po' di barzellette che si sono dette intorno a questa vicenda. Mi fermo molto momentaneamente, solo temporaneamente, per una pausa di riflessione. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo a momenti.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E qua siete certi e certe di trovare tutte le notizie più importanti che dovete sapere a fine giornata dall'Italia e dall'estero. Ve le racconto nella sintesi della giornata e alcune di queste poi le approfondisco con gli ospiti. Roberta Giordano sempre con voi. C'è un ascoltatore che chiede, abbiamo appena parlato col sindaco Nardella della riunione che ci sarà domani con la ministra Azzolina, i vari sindaci delle città metropolitane, per vedere se è possibile riaprire la scuola prima di Natale. E dice questo ascoltatore: ma i ragazzi del secondo anno delle superiori non possono andare in maniera autonoma, monopattini, biciclette, via dicendo, a scuola, per evitare appunto i mezzi pubblici, che è lì il problema, a parte che con il freddo, no, diventa anche più problematico. Comunque domani ci aggiorneremo su questa cosa, mentre vedo intanto che c'è pressing del Movimento 5 Stelle d'Italia Viva per tornare a scuola con un'ipotesi di data il 9 dicembre, anche se giustamente diceva prima il sindaco di Firenze Nardella che non è tanto la data importante quanto che si torni con tutto adeguato, con le aule e soprattutto il trasporto pubblico locale riorganizzato. Vedremo quali tempi saranno necessari. Passiamo al prossimo tema.
Purtroppo la violenza contro le donne è un fenomeno ancora sottostimato nella sua portata. Diciamo che ancora oggi, se dovessimo operare un censimento reale, vedremmo che i numeri della realtà sarebbero evidentemente di gran lunga superiori rispetto a quelli che sono i casi realmente accertati. In ambito familiare è un ambito sottratto a un controllo capillare diffuso, è un ambito connotato da un forte riservo, e questo rende anche la violenza più subdola dal punto di vista psicologico, anche più difficile da contrastare.
Lo ha sottolineato, l'avete sentito in parte all'inizio, il Presidente del Consiglio Conte. Oggi è la vigilia appunto del 25 novembre, domani giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Violenza che purtroppo ancora oggi appunto ha detto un fenomeno sottostimato, se avessimo i dati reali sarebbero decisamente superiori. Questo per quanto riguarda l'Italia e il mondo, in tutto il mondo si stima che circa il 35% delle donne abbia subito violenza sessuale non almeno una volta nella propria vita. Le bambine già sposate con un uomo solitamente molto più grande di loro ammontano a 22 milioni. milioni nel mondo. Centinaia di milioni di altre bambine sono a rischio di matrimoni forzati e precoci. Non parliamo poi delle mutilazioni genitali che colpiscono milioni di donne e bambine nel mondo, e solo in Africa ci sono 3 milioni di donne e di bambine a rischio ancora di mutilazioni genitali. Nel 30% dei casi a livello globale le donne subiscono violenza dal proprio partner all'interno delle mura domestiche. Per quanto riguarda i femminicidi, nel mondo ogni giorno vengono uccise dai propri partner 137 donne ogni giorno nel mondo. E per le donne che subiscono violenza all'interno della famiglia, poi restare a casa raddoppia la possibilità, come diceva prima Conte, di subire violenza fisica, verbale, sessuale o psicologica. I dati raccolti da UNWOMEN, entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza del genere, parlano chiaro: da quando è iniziata la pandemia, il conseguente lockdown, le richieste di aiuto da parte delle donne che subiscono violenze si sono moltiplicate in tutti i paesi del mondo, e quindi non c'è posto nel mondo in cui le donne non siano vittime di violenza. Nei 12 mesi precedenti la diffusione del contagio, 243 milioni di donne tra i 15 e i 49 anni hanno subito una qualche forma di sopruso, ma è un numero decisamente più grande, perché appunto è tenuta fuori tutta un'altra fascia di età, e poi questi sono soltanto il 10% probabilmente sono le violenze che vengono denunciate. A proposito dei dati sottostimati di cui parlava Conte, anche a proposito di lockdown, ha detto che i femminicidi e le violenze in Italia si sono triplicate. C'è stato oggi anche l'appello di Mattarella, che ha detto che bisogna rafforzare nella società la cultura della parità, non ancora pienamente conseguita. E come ogni anno è stato pubblicato oggi il rapporto Eures, e su questo quindi coinvolgo direttamente il presidente di Eures, che è Fabio Piacenti, e la ringrazio di essere qui. Piacenti, grazie del suo collegamento.
Grazie a voi.
Quindi sono, dal vostro rapporto, 91 in Italia le donne vittime di omicidio finora, nei primi 10 mesi del 2020?
Sì, fortunatamente i dati italiani, per quanto consistenti e preoccupanti, non raggiungono quei numeri di cui lei ha parlato prima. Quello che sicuramente colpisce è il fatto che, contrariamente a tutte le altre tipologie di reati che negli ultimi anni sono in costante calo, le violenze di genere non accennano a diminuire, anzi nell'ultimo biennio addirittura registriamo un incremento di circa il 20%, quindi un fenomeno, e qui parliamo soltanto di dati denunciati, come diceva il Presidente del Consiglio, mentre le indagini di vittimizzazione che cercano appunto di evidenziare anche la dimensione del reato, diciamo del numero oscuro, parlano di valori 3 o 4 volte superiori a quelli che noi riusciamo a raccogliere attraverso le sole denunce.
Terribile, 3-4 volte superiore. Tra l'altro, anche per quanto riguarda il numero ufficiale del Dipartimento di Pari Opportunità per le donne che vogliono chiedere aiuto telefonicamente, il 1522, ricordo il numero 1522, sono aumentate le richieste durante il lockdown del 73%.
Ma certamente la convivenza forzata, diciamo questa chiusura forzata, quello che è stato l'appello forse un po' che non ha considerato, diciamo, complessivamente tutti gli effetti che poteva avere, quindi l'appello al distanziamento sociale purtroppo si è trasformato per troppi in isolamento sociale, e l'isolamento sociale ha ridotto le opportunità di richiesta di aiuto, ha ridotto l'intervento pubblico, e isolato ulteriormente le donne, diciamo, che già vivevano situazioni di difficoltà e di violenza. E sicuramente questo che ha condizionato non solo il cambiamento del fenomeno, no? Perché noi abbiamo appunto evidenziato la forte crescita di omicidi avvenuti fra coppie conviventi rispetto al passato, ma anche condizionato il mutamento complessivo del fenomeno, con un aumento forte di femminicidi legati a situazioni di disagio. Noi abbiamo ad esempio evidenziato anche il forte numero di madri uccise da figli con difficoltà psicologiche, e soprattutto l'aumento degli omicidi all'interno delle coppie anziane, anche lì situazioni di disagio che, isolate, lasciate a loro stesse, hanno poi prodotto una degenerazione di cui noi oggi purtroppo andiamo a registrare di forte incremento.
E anche l'approvazione l'anno scorso del Codice Rosso, questa legge che dà appunto dei corridoi preferenziali alle donne che denunciano, è un primo importante passo, insomma, ma non è abbastanza. Possiamo dire, purtroppo, per concludere, Presidente Fabio Piacenti, che se cerchiamo il vaccino, e stanno arrivando i vaccini contro il coronavirus, il virus invece della violenza di genere, dopo migliaia di anni, ancora non ha trovato purtroppo vaccino. La ringrazio.
Molto è stato fatto, ma c'è ancora molto
ancora
da
moltissimo
fare.
Da fare, purtroppo. Grazie mille, grazie. Fabio Piacenti, grazie del suo lavoro.
Grazie a voi, buonasera.
Viabilità.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Per le prossime notizie ci colleghiamo con gli Stati Uniti con il nostro Marco Valsania. Caro Marco.
Ciao, come stai?
Io sto bene e mi sembra che anche da quelle parti qualcosa cominci a muoversi. Ci eravamo solo lasciati ieri, poche ore fa, dicendo che nulla si sbloccava, che Trump continuava con i suoi ricorsi a dire che era le elezioni più truccate, più corrotte della storia degli Stati Uniti. Oggi invece via libera finalmente alla transizione verso il neoeletto presidente Joe Biden. Che è successo, Marco?
Esatto, cioè in realtà continua a dire quelle cose lì, continua a dire che sono le elezioni più truccate e a non volersi arrendere, diciamo, concedere sconfitte. Però nei fatti, come dicevi, ha dato il via libera finalmente dopo settimane alla transizione, ci ha autorizzato di fatto i suoi ministeri, la sua amministrazione a aprire le porte, tra virgolette, alle squadre dell'amministrazione entrante di Joe Biden per cominciare così a condividere informazioni, a far sì che appunto la squadra di Biden possa essere in grado di funzionare, diciamo così, a partire subito dall'inizio, avere, diciamo, tutti i numeri, tutti i dati, tutte le informazioni necessarie per poter governare il paese di fatto dal 20 gennaio, quando appunto Biden sarà inaugurato, diventerà effettivamente presidente. A questo punto Biden accelera i tempi, come si è visto, ha fatto una serie oggi ha reso pubbliche una serie di nomine che erano già venute fuori nei giorni scorsi, proprio per dare il segnale appunto di un governo entrante che non intende perdere tempo davanti alle crisi che ci sono.
Tra l'altro mi sembra che appunto tra i nomi che già anticipava ieri, quello di Janet Yellen, ex presidente, lei è stata presidente della Banca Centrale Americana, col fatto che è stata nominata, va verso il Ministero del Tesoro, il Ministero dell'Economia, anche Wall Street mi pare, insomma, si sia entusiasmata.
Sì, sicuramente, dato, cioè, Trump ha trovato il modo oggi di fare una breve apparizione davanti alle telecamere per dire che appunto la borsa va su e quindi quasi fosse il suo regalo di Natale, diciamo così, all'America. In realtà la borsa è andata su col Dow sopra per la prima volta i 30.000 punti, proprio perché si è sbloccata la transizione. Ormai il business era interamente schierato per accelerare i tempi della transizione. Diciamo, anche chi era favorevole a Trump, il messaggio, diciamo, dei leader di business favorevole a Trump era di dire: lascia stare, lascia che le elezioni sono finite, lascia che la prossima amministrazione entri in carica. E a questo punto l'apertura, appunto l'avvio della transizione effettiva, ha dato una spinta decisiva a Wall Street oggi, diciamo così, che proprio nella speranza che appunto quelle crisi che ci sono e che sono gravi, quella economica, come ricordate, è agganciata, diciamo intrecciata a quella della pandemia che continua ad aggravarsi negli Stati Uniti, ecco, possano essere in qualche modo affrontate con maggiore efficacia dalla prossima amministrazione entrante. Janet Yellen, come dicevi tu, sarà sicuramente una figura chiave. Non è stata ufficialmente presentata ancora oggi, lo sarà nei prossimi giorni. Oggi Biden ha presentato la squadra di politica estera e sicurezza nazionale, soprattutto sul clima, diciamo, quindi John Kerry, grande inviato speciale sul clima a livello globale. Però ecco, Yellen sarà, già la scelta è già stata fatta, sarà presentata nei prossimi giorni e avrà il compito proprio di così guidare l'economia fuori dalle secche di della crisi aggravata dal coronavirus. Sicuramente ne ha l'esperienza, come ricordavi, è stata chairperson della Federal Reserve e ha fama, diciamo, sia di economista di grande levatura, anche in particolare è diciamo specializzata come economista del lavoro, quindi anche con particolare attenzione alla dimensione sociale, alle ferite sociali e la disoccupazione lasciate proprio dalla crisi corso.
Quindi la svolta è avvenuta oggi con questo via libera alla transizione. Vedevo anche che qualcuno sempre dello staff di Biden diceva: finalmente riapriremo l'America al multilateralismo, visto che invece Trump, America First, era più isolazionista, cambierà naturalmente anche la politica e la geopolitica verso l'estero, verso l'esterno. Comunque avremo modo di aggiornarci su questo, Marco, insomma, man mano che si forma la squadra di Biden da qui fino al 20 gennaio. Grazie Marco Balzani, esatto, dagli Stati Uniti.
Grazie,
un abbraccio. Ciao Marco. Ora invece il nostro Dario Ricci ci aggiorna sulle partite in campo di Champions League maschile. Come stanno andando le italiane, Dario?
Eccoci qua, cara Roberta. Siamo nell'intervallo sia a Torino che a Roma. Molto bene la Lazio, in vantaggio per 2-1 sullo Zenit San Pietroburgo. Biancocelesti avanti già al terzo minuto con uno splendido destro a incrociare di Immobile dai 20 metri, al 22esimo praticamente dalla stessa posizione, sempre di destro ma stavolta con un raso terra, è arrivato il raddoppio di Parolo. 3 minuti e accorcia però lo Zenit con la girata al 25esimo di Zuba, un sinistro preciso dall'altezza del dischetto del rigore. E invece sull'1-1 la Juventus contro gli ungheresi del Ferencváros, ungheresi che sono passati in vantaggio proprio al 19esimo, appena concluso il collegamento precedente, cara Roberta, il Ferencváros è andato in gol con Uzuni, letto a infilare un cross dalla destra a sorprendere Szczęsny. Il pareggio, beh, ti faccio una domanda, secondo te chi l'ha segnato per la Juve?
Il pareggio che l'ha segnato Ronaldo?
Ecco, brava, vedi, insomma, direi che è un dato abbastanza acquisito, che ogni tanto Ronaldo segna, direi che insomma abitudini frequenti. Al 35esimo il portoghese ha controllato un pallone al limite dell'area col destro e di sinistro ha siglato con un preciso sinistro raso terra l'1-1. Quindi Lazio in vantaggio per 2-1 sullo Zenit San Pietroburgo, 1-1 tra Juventus e Ferencváros.
Ora invece una domanda te la faccio io.
Attenzione, non
te la faccio io. La nazionale femminile di Milena Bertolini chi sfida martedì 1 dicembre?
Beh, questa è facile perché la Danimarca.
Ah, ti trovo preparatissimo. Oggi primo allenamento a Coverciano, le ragazze si sono allenate, con loro anche Sara Gama, la capitana tanto amata.
La capitana e poi capitana anche della Juventus, quindi della Juventus femminile.
Sempre di Juventus si parla, insomma, da una parte e dall'altra.
Un tanto per rimanere in tema.
Ecco, va bene. Speriamo, insomma, vedremo come andrà. Sì. Tu ci racconterai naturalmente minuto per minuto questa partita per le qualificazioni, ricordo, degli Europei 2022, le azzurre contro la Danimarca il 1 dicembre. Grazie intanto Dario Ricci.
Grazie,
ciao caro Dario. Ciao.
Ciao.
Torno a Ratta con la Folgore alle 22.